Bene, cominciamo il nostro approfondimento informativo con notizie riguardanti i Notav. Una notizia che abbiamo letto sul blog Notav è che Paolo Comastri, direttore generale della LTF, è stato condannato in primo grado per turbativa d'asta nell'ambito della gara di appalto per il tunnel di Venaus. Ricordiamo che Comastri, che sarebbe il direttore generale della LTF, cioè la Lion Touring Ferroviaria, che è la società madre della TAV, controllata con quote del 50% dall'italiana RFI e dall'omologa francese RFF, era difeso da Paola Severino, che è l'attuale ministro di giustizia, che ha partecipato al Consiglio dei Ministri straordinari, dove il governo, nelle dichiarazioni finali del Presidente del Consiglio Mario Monti, ha deciso di proseguire con la linea della fermezza sulla Valsusa. Stiamo parlando, senza mezzi termini, insomma, di un palese conflitto di interessi, dove appunto il ministro Cancellieri recentemente, parlando della TAV, aveva affermato che è stato tutto fatto con assoluta coscienza e attenzione. Diciamo che avrebbero dovuto consultarsi tra di loro i ministri, dato che non tutto sembra fatto senza conflitto di interessi o comunque senza interessi propri, perché ben avrebbe potuto illuminarli l'attuale ministro della giustizia Paola Severino, assolutamente informata sulle vicende legate all'asta del tunnel geognostico di Venaus, che recentemente ha portato il Tribunale Penale di Torino a condannare Paolo Comastri, appunto direttore generale della Lion Touring Ferroviaria, per il reato di turbativa d'asta. Quindi comunque questo è un elemento in più per continuare con la linea dei Notav e andare contro questo scempio per la difesa del territorio.
Specie dopo le ultime dichiarazioni di Mario Monti e di Napolitano, che comunque si sono espressi pienamente a favore del progetto TAV. Sempre diciamo in tema Notav, parliamo del presidio che questo pomeriggio c'è stato a Bologna davanti all'Alstom, che è una multinazionale francese leader globale nel settore del trasporto ferroviario, che controlla ben il 70% dei treni ad alta e altissima velocità in un centinaio di paesi di tutto il mondo. Dal 2001, anno in cui venne approvato il progetto TAV, la banca di riferimento dell'Alstom, ovvero la BNP Paribas, ha iniziato a comprare una serie di lotti nella zona di Susa e della Valle proprio. Quindi i compagni di Bologna hanno ben pensato che bloccare sul proprio territorio i lavori delle aziende implicate nella devastazione che porta avanti il progetto TAV a Bologna, come in tutta Italia, significa andare a intaccare la stessa macchina produttiva che sta distruggendo il territorio della Valsusa. Proprio per questo noi oggi abbiamo sentito un compagno, Max, da Bologna, che ci ha raccontato un po' com'è andata la situazione lì al presidio.
Ed era già stato indetto qualche giorno fa, e all'Alstom è già stato fatto un presidio sabato scorso dal comitato No People Mover, che è questo treno inutile che stanno cercando di fare qua a Bologna per collegare l'aeroporto al centro, che anche qua è vista già una linea ferroviaria che non viene utilizzata, quindi in piccolo come la TAV più o meno. E alla mattina di sabato hanno scaricato un po' di letame davanti all'Alstom. Però era stato indetto molto velocemente, per cui non c'era tanta gente. Oggi una cinquantina di persone c'erano con le bandiere e amplificazioni a spiegare davanti all'ingresso dell'Alstom le ragioni di questo boicottaggio, comunque di questa sensibilizzazione alla gente e anche ai dipendenti, visto che secondo me ne sanno ben poco. I dipendenti no, ovviamente, probabilmente avevano l'ordine di non. Adesso alla chiusura, siamo stati poco tempo fa, sono andati via al volo. Non credo che ci sia stato più di tanto scambio con i dipendenti, però almeno hanno visto e c'era materiale, perché qualcuno ha preso materiale anche dei passanti, via Corticelli, di fronte all'ippodromo, è appena fuori dal centro, quindi non è così decentrato, ed è una via abbastanza trafficata. Chiaramente c'era, dico, se un cellulare di polizia, ovviamente, e i vigili anche, però non c'è stato blocco, c'erano bandiere in cui la gente passava e vedeva il presidio, e insomma, i passanti comunque hanno preso materiale, anche gente. Poi c'erano un po' di studenti dell'università, visto che questi giorni di mobilitazione, anche il corteo del blocco dell'autostrada, hanno coagulato gente anche nuova rispetto a questa tematica, quindi
Avete lanciato altre iniziative per questa settimana o le prossime settimane?
Questa settimana, allora, credo che abbiamo sabato c'è un altro momento a Scienze Politiche, in cui c'è un'altra festa per benefit solidari Notav. E poi oggi, in questo momento, c'è all'Università del 38, c'è un altro pezzo del movimento che sta facendo proiezioni e dirette Skype con qualche valsusino, tipo oggi pomeriggio dalle 7 in poi, credo, una cosa del genere. E poi vedremo, perché la settimana, penso che anche la Critical che si fa ogni sabato qui sarà un pezzo o comunque un orientamento alle tematiche notar, quindi qualcosa succederà. Chi è interessato sa come funziona la Critical, quindi è abbastanza tutto improvvisato, però cioè, molti molti ciclisti sono molto sensibili a notar, come me per esempio, quindi.
Abbiamo sentito qui Max e adesso vi ricordiamo insomma un po' questo pomeriggio alle 18 è stata lanciata una nuova iniziativa dopo anche l'assemblea di ieri che ha visto a Torino sì, una folta partecipazione, insomma hanno lanciato un appuntamento per oggi alle 18, un'iniziativa che si chiama, siccome non l'hanno capito, spieghiamoglielo bene, maratona di letture. Consiste in 24 ore ininterrotte di letture in cui i Notav leggeranno a turno le 150 ragioni contro l'alta velocità. Sarà una maratona di letture appunto aperta a tutti e tutti potranno esprimere, oltre le 150 ragioni, anche le proprie motivazioni personali per cui non vogliono il TAV. Inoltre vi comunichiamo che su Nodo Solidale è arrivato un comunicato dal Messico in sostegno del Notav, perché esiste una stretta connessione fra le lotte auto-organizzate per la difesa del territorio, dalla Valsusa alle comunità indigene dello stato di Oaxaca e a quelle ribelli in Chiapas e in tutto il Messico che si oppongono ai progetti imposti dalla Banca Mondiale e dall'FMI, dighe, autostrade, megaprogetti del capitalismo verde e polituristici. Vi invitiamo a leggere e diffondere questo comunicato che troverete su Nodo Solidale su autistici.org. Inoltre vi ricordiamo che ieri è stata occupata a Parigi la sede RAI in sostegno alla lotta Notav, quindi la causa del Notav si espande sempre di più, trova appoggio anche al di fuori dell'Italia. Abbiamo visto a Budapest, abbiamo visto quindi in Francia e addirittura in Messico, dove la lotta per il territorio è diciamo la lotta quotidiana.
Continuiamo con diciamo questa resistenza di movimenti. Questa volta passiamo al movimento dei Forconi, che ha presidiato a Palermo per tutta la notte Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo la riunione con il presidente dell'ARS, dove si è arrivato a un accordo tra le parti, Francesco Cascio e diversi esponenti politici, ieri sera il movimento il movimento Le Forconi ha deciso di trascorrere la notte nel palazzo, ospitato nei locali antistanti la prima commissione. Le richieste dei Forconi, insomma, i Forconi dicono che vogliono sapere, a detta del leader dei Forconi Mariano Ferro, i risultati del tavolo romano. Vogliamo risposte certe, abbiamo l'impressione che si sia capito che il fuoco è partito. È vietato l'accesso ai giornalisti all'Assemblea regionale siciliana, opinabile come decisione. E a diverse truppe televisive, due agenzie, viene impedito l'accesso al Palazzo dei Normanni, dove è in corso un incontro tra il presidente dell'ARS Francesco Cascio e una delegazione del Movimento dei Forconi.
Vediamo cosa c'è sotto. Sicuramente altra notizia che puzza molto di sporco, almeno non la notizia in sé ma l'oggetto di cui tratta, sono appunto l'inchiesta sulle primarie che si sono svolte a Palermo domenica scorsa e che hanno visto il candidato Ferrandelli vincitore sulla candidata Rita Borsellino. Sono stati indagati due rappresentanti della lista Ferrandelli con l'accusa loro lavoravano nel gazebo del quartiere popolare Zen e sono accusati di aver distribuito tessere elettorali, certificati elettorali consegnati insieme a un euro alle persone che poi comunque andavano a votare e avevano bisogno dell'euro per votare. Quindi a Palermo un po' tutto, gli accordi dei Forconi e anche le inchieste, le primarie del centrosinistra puzzano di sporco come al solito. Speriamo che prima o poi si riesca a fare un po' di pulizia e chiarezza.
Continuiamo a dare eco a operai ed ex lavoratori e precari. Questa volta tocca alla Thyssen, che probabilmente nei media di massa non se ne parla più, ma gli ex lavoratori non se lo sono dimenticati. Hanno inviato una lettera aperta al sindaco di Torino, Piero Fassino, in cui gli chiedono un incontro a breve per discutere sulla loro situazione di disoccupati, a 4 anni dal rogo in cui morirono 7 operai e chiuso lo stabilimento. Non siamo qui per elemosinare un posto di lavoro, dicono. Abbiamo competenze e professionalità che vogliamo mettere al servizio della nostra città nell'ambito della Gran Torino, capitale del lavoro, da lei evocata durante la campagna elettorale. Continuiamo con una notizia che ci lascia alquanto allibiti. Ancora, dove vediamo che dei provvedimenti disciplinari per chi partecipa allo sciopero nazionale della FIOM per il 9 marzo e la presunta minaccia subita dai lavoratori della Magneti Marelli di Bologna e creva il cuore. Lo riferisce la FIOM bolognese, che ricorda che lo sciopero è un diritto costituzionale, ognuno può farlo tranquillamente. Per lo sciopero di venerdì la FIOM prevede un'adesione record con 1600 lavoratori da Bologna e provincia. Previsto un treno speciale da 800 posti, ma abbiamo chiesto, informa il sindacato, di aggiungere altre carrozze. E, insomma, questo è pure un appuntamento che vi ricordiamo per il 9 marzo.
Rimanendo sempre in contesto di precari e lavoratori, i BROS di Napoli, che sono i precari del progetto BOSS, stanno effettuando una pulizia della scogliera davanti alla rotonda Diaz, dove si dovrebbe svolgere, nei pressi il quale dovrebbe svolgersi la Coppa America. Una portavoce del movimento dice che stanno dimostrando che le istituzioni, come al solito, fanno degli interventi di facciata, mentre sono loro, proprio i precari, anzi, che portano avanti degli interventi concreti. Loro si dichiarano contro la Coppa America perché invece di spendere soldi per cose che non servono a niente, si potrebbe invece agire per una vera e propria bonifica e pulizia del territorio. Come al solito, quindi, vediamo le istituzioni che spendono soldi per qualcosa di inutile, anzi molto più inquinante, perché poi inquinano fondamentalmente questi eventi, mentre loro sono comunque ancora in una situazione di precariato e instabilità.
Ancora notizie di resistenza e di boicottaggio ai poteri, per fortuna. Questa volta si parla di Anonymous Italia, che ha attaccato il sito del Vaticano per l'ennesima volta, perché ricordiamo che aveva provato a farlo già lo scorso agosto, ma l'impresa era fallita. Rivendicando l'azione, annunciando il Tango Down, direttamente sulla loro pagina Facebook e sul loro blog ufficiale. Vi leggiamo una parte del comunicato, che si può leggere anche sul loro blog ufficiale, che dice: giorno a voi, Vatican.va. Oggi Anonymous ha deciso di porre sotto assedio il vostro sito in risposta alle dottrine, alle liturgie, di precetti assurdi ed anacronistici che la vostra organizzazione a scopo di lucro, Chiesa Apostolica Romana, propaga e diffonde nel mondo intero. Avete bruciato testi di immenso pregio storico e letterario, avete barbaramente giustiziato i vostri più accaniti detrattori e critici nel corso dei secoli, avete negato teorie universalmente ritenute valide o plausibili, avete indotto sprovveduti a pagare per ottenere l'accesso al paradiso con la vendita di indulgenze. Vi siete resi responsabili della riduzione in schiavitù di intere popolazioni, usando come pretesto la vostra missione di evangelizzazione e la diffusione della fede cristiana nel mondo. Il comunicato si conclude con una frase dove Anonymous precisa che questo attacco non è inteso verso la religione cristiana o contro i fedeli in tutto il mondo, bensì verso la corrotta Chiesa romana apostolica e tutte le sue emanazioni. Quindi appoggiamo.
Passiamo adesso al settore istruzione, dal decreto legge semplificazioni sparisce l'indicazione di 10.000 nuovi posti di lavoro votata in commissione alla Camera, ed è stato eliminato quindi dall'emendamento la parte in cui si diceva che sarebbero stati dati 10.000 nuovi posti di lavoro, soprattutto per quanto riguardava gli insegnanti di sostegno. Il governo già in precedenza si era detto assolutamente contrario, ma secondo l'intesa parlamentare l'assunzione viene demandata da appositi fondi da recuperare dal Ministero dell'Istruzione. È stata approvata intanto quindi la bozza del nuovo statuto dell'Università di Trento, come ci dice Radio Onda d'Urto, dove infatti è stata portata avanti anche una protesta tra gli insegnanti.
Adesso andiamo in Russia, dove sono finite in carcere le componenti del gruppo punk russo Pussy Riot e rischiano 7 anni di carcere in Russia per la protesta inscenata il mese scorso nella cattedrale di Cristo Salvatore. Le musiciste, secondo quanto riporta il Guardian, sono state arrestate sabato scorso alla vigilia delle elezioni presidenziali e accusate di violazione dell'ordine pubblico, di incitamento all'odio religioso e cospirazione. Due di loro sono ancora in stato di detenzione e hanno iniziato uno sciopero della fame di protesta. Entrambe sono madri di figli piccoli, una ne ha uno di 4 anni e l'altra di 5. Resteranno in cella senza mangiare fino a quando non torneranno le loro bambine, hanno scritto le Pussy Riot nel loro sito web. L'accusa ha richiesto una condanna esemplare, addirittura 7 anni di prigione. Ricordiamo, facciamo un po' di chiarezza sul movimento Le Pussy Riot. Sono formate da 10 membri e decine di supporter che agiscono come staff, collaborando con l'organizzazione di performance improvvisate a Mosca. Celebri per i loro passamontagna colorati e le gonne larghe, sono ferocemente critiche nei confronti dell'autoritarismo russo, chiedendo riforme al sistema giudiziario e a quello educativo. La Russia non ha abbastanza gruppi punk femministi per spingere la gente a sviluppare la cultura di protesta, hanno spiegato nei giorni scorsi. Lo scorso 21 febbraio 5 di loro sono entrati nella cattedrale moscovita inscenando una preghiera punk dall'altare. La canzone intitolata Holy Shit denunciava i legami che la Chiesa ortodossa ha con Vladimir Putin. Un'altra bella notizia ci arriva dal Sud America, dove il Sud America fa tremare le gambe al colosso del fast food, McDonald's. In Bolivia, dopo 14 anni, McDonald's chiude. A causa della scarsissima affluenza che risentiva in questi ultimi tempi, anche gli 8 ristoranti che erano aperti nelle grandi città di La Paz, Cochambe e Santa Cruz hanno chiuso i battenti. A nulla sono servite le massive campagne pubblicitarie contro il rifiuto da parte del popolo boliviano ad acquistare ancora prodotti alimentari nocivi per la salute e per la società. Ricordiamo che il McDonald's ha diverse accuse e diverse inchieste, partendo da, diciamo, problemi che reca il loro cibo alla salute, arrivando ai problemi ecologici in quanto è molto coinvolta nella distruzione delle foreste pluviali dell'Amazzonia. Ed è anche di violazione dei diritti umani che deve rispondere a McDonald's in Vietnam, dove la Cage Toys di Da Nang City si lavora 9 o 10 ore al giorno dal lunedì alla domenica per fabbricare i giocattoli che vengono distribuiti nei graziosissimi Happy Meals. Quindi insomma, che il boicottaggio della Bolivia possa
espandersi fino,
sì,
a noi,
e comunque che tutti ne possano prendere esempio. I risultati arrivano anche a tardo termine.
E concludiamo il GR di oggi con un appuntamento per oggi stasera alle 21 a Torino, dove si svolgerà appunto la presentazione della Global March to Jerusalem, ovvero una il 30 marzo del 2012, la giornata della terra, si svolgerà una nuova grande mobilitazione internazionale in solidarietà con il popolo palestinese. La Global March to Jerusalem è formata da comitati che stanno aderendo da tutti i paesi. All'indomani del meeting internazionale di Londra, svoltosi il 21 febbraio, oggi si vuole fare il punto in questa presentazione sui preparativi per la marcia, sulla situazione palestinese e sullo stato delle primavere arabe, per uno stato unico in Palestina in cui arabi e ebrei abbiano uguali diritti, con Gerusalemme capitale se è il caso, per il diritto al ritorno dei profughi soprattutto, e aggiungiamo noi per la libertà finalmente del popolo palestinese. Quindi se chi è a Torino vada a vedere di che si tratta, e cerchiamo di aderire un po' tutti comunque alla causa palestinese. E con questo oggi vi salutiamo, vi ricordiamo ogni giorno alle 20 il solito GR, e vi auguriamo buona serata. Ciao a tutti.
Ciao.